Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die.
La prima volta che vidi gli AC/DC fu nell'agosto del 1974. Passarono per Adelaide con il tour di Lou Reed e Steve Wright e si esibirono per conto proprio al Puraka Hotel. Adoravo quel chitarrista bassino con la sua divisa scolastica e lo zainetto. Mi faceva scompisciare dalle risate, pensavo che fossero dei bambocci, un gruppo parodia. Lo pensava un sacco di gente. AC/DC suonavano delle canzoni rhythm and blues orecchiabili, ma non erano dei bambocci. Erano un gruppo emergente di Sydney con un pedigree di un certo spessore. Solo dopo scoprì che dietro di loro c'era George Young degli Easy Beats, che erano famosissimi per il singolo Friday on My Mind del 66, una hit pazzesca. E Steve Wright era stato il loro cantante. Angus e Malcolm erano ancora piuttosto acerbi, ma avevano già prodotto un singolo niente male. Avevano questo cantante, Dave Evans, che però non faceva al loro caso, e anch'io lo pensavo, non era granché, tant'è che venne stromesso dalla band ed ero venuto a conoscenza che stavano cercando un nuovo cantante. Vince e George erano amici, per cui venne proposto il mio nome. George si ricordava di me nei Fraternity e riusciva a vederci del potenziale. Gli AC/DC erano straordinari anche all'epoca. Erano qualcosa che non avevo mai sentito. Angus e Malcolm erano incredibili da guardare, era come se fossero in connessione costante. Si stavano esibendo per il classico pubblico ubriaco del Puraca, ma la folla andò in delirio perché l'energia sul palco era pura elettricità. Angus si dimenava come un piccolo pazzo vestito con la sua vecchia divisa scolastica. Io stavo in disparte da un lato del palco, ma la stanza era così piena che venivo spintonato dappertutto. «Sali su, Bon!» continuava a dirmi Vince. Quella sera la band non aveva il cantante, per cui avevano deciso di proporre versioni strumentali di vecchi classici rock and roll. I ragazzi suonarono tutti questi classici e poi, dopo una certa insistenza da parte di Vince, salì finalmente sul palco. Non ci feci molto caso dal momento in cui salire su e cantare un paio di canzoni con le band era una cosa che facevo sempre. Non avevo capito che gli AC/DC avevano appena sfanculato Dave Evans e volevano che io ne prendessi il suo posto. Con i Fraternity partimmo per Londra per tentare il mercato europeo. Eravamo piuttosto noti in Australia, ma volevamo allargare gli orizzonti. Paragonati agli AC/DC, i Fraternity sembravano molto datati. Si prendevano parecchio sul serio e scrivevano musica seria. Erano fantastici, ma a volte potevano annoiare. All'epoca avevo la mia ragazza che poi divenne mia moglie e per un po' le cose sono andate bene, anche se la musica veniva al primo posto. Lo so, ci rimaneva male, ma con la musica era me stesso. Cantavo con foga e sapevo che prima o poi qualcuno mi avrebbe notato. Amo i Free di Paul Rogers, Alex Harvey Band, è musica davvero figa, mi piace come mi piace bere. Mi chiedono: cosa ti piace mangiare? E io rispondo: tutto ciò che è alcolico. Shotgun, he'll be arriving here today. Mi chiamo Irene e gli AC/DC hanno rubato mio marito. Ricordo che Bon mi chiamò al lavoro per dirmi che stava per unirsi al gruppo. «Che ne pensi di trasferirti a Sydney?» mi chiese. E io mi sentii sprofondare. Non mi fermai a pensarci, dissi soltanto a Bon che ci sarei andata, che potevo chiedere un trasferimento. Ma il mio cuore non era dell'idea. Il pensiero di seguire Bon in un'altra avventura rock and roll mi fece sentire stanca. Non so perché dissi di sì, a dire la verità non so nemmeno perché me lo chiese. Ci eravamo appena abituati ad essere di nuovo insieme dopo i Fraternity e l'avventura londinese è andata male. Bon diede per scontato che l'avrei seguito perché ero sua moglie e io fui d'accordo perché pensai che avrei dovuto esserlo. Però ero intorpidita, il nostro rapporto non era più così elettrizzante come all'inizio, ma non volevo buttarlo giù. Alla fine di settembre Bon lasciò Adelaide per unirsi agli AC/DC a Sydney. Io lo avrei seguito non appena avesse trovato un posto dove stare e non appena avessero accettato il mio trasferimento, ma nel frattempo gli AC/DC sarebbero tornati ad Adelaide ad ottobre. Lui avrebbe soltanto capito meglio la situazione e poi sarebbe tornato a casa nel giro di qualche settimana. Bon fece una borsa, mi diede un bacio di arrivederci e disse «Ci vediamo presto, Irene!» Tutto qui. Non ci fu nessun saluto sulla banchina e nessuno sguardo pensieroso perso nel vuoto mentre soppesava il da farsi. Nessun ponte tagliato con tutto ciò che era la sua vita precedente. Né un tramonto nel quale scomparire in sella alla sua moto. Niente di così drammatico, non c'era nulla che suggerisse che io e Bon stessimo per lasciarci, se non il fatto che era già successo.
Boom, boom, boom.
Sai, forse avrei dovuto chiedere scusa a mia moglie Irene, ma non volevo vivere a scrocco, ero solo un musicista che cercava di guadagnare e diventare famoso. Poi l'avrei ripagata con gli interessi. In fondo, una coppia non divide momenti difficili e godere del guadagno quando se ne fosse presentata l'occasione. A Londra si incazzava perché lei lavorava e io me ne andavo in giro a fare il cazzone per pub ed ubriacarmi. Ma questo è il rock and roll e non intendo rinunciarci. Sì, forse ho sbagliato, avrei dovuto chiedergli i soldi come si fa con una mamma, ma lei era mia moglie e si comportava con dedizione alle spese di casa. Una sera ero uscito con gli amici e gli avevo preso dal cassetto i soldi senza sapere che servivano per pagare l'affitto di casa. Stavamo suonando in un club di Adelaide e lei stava sotto il palco guardandomi incazzata come una belva. A fine show venne in camerino e mi ha vomitato addosso tutto l'odio mentre io ero felice per aver fatto un buon spettacolo. Non so se fu un comportamento giusto o ragionevole, ma qualcosa dentro di me si era spezzato. All'improvviso mi sentii di nuovo a Londra, a lesinare su tutto e a mettere i soldi da parte per sbarcare il lunario. La sera stessa mi ritrovai fuori casa con una valigia e tutte le mie cose. Mi aveva cacciato tutto qui. Il giorno dopo mi sono ripresentato nella sua casa e gli gettai in faccia i soldi che avevamo guadagnato la sera prima e gli dissi addio.
Yeah.
con Irene il rapporto è stato sempre un po' difficile. Ci lasciavamo e tornavamo insieme, non avevamo la forza di sciogliere drasticamente il nostro matrimonio. L'alcol invece mi è sempre rimasto amico, una medicina piuttosto pericolosa che va a braccetto con il rock and roll. E questa combinazione mi porta ad avere un rapporto ravvicinato con l'inferno, è la mia trasgressione. Una sera ho avuto un incidente in moto, sono sbalzato e quello che ricordo era che ero ubriaco fradicio ed avevo appena litigato con Irene. Sono finito in coma e sembrava che non ne sarei uscito vivo. 3 settimane in bilico tra la vita e la morte, con le ossa rotte ed il viso spaccato. Ma mi sono sempre rialzato e continuato a giocare con il diavolo. In Inghilterra dovevamo suonare con i Black Street Crawler, ma Paul Kossoff morì per overdose ed i concerti saltarono, bastardo rock and roll. Una sera sono entrato in un pub a Finchley, nel mezzo di una rissa, e mi sono beccato un bicchiere in faccia. Mi hanno spaccato tutti i denti, per cui sono dovuto ricorrere ad un dentista. È difficile la strada per il rock and roll. Tipo Bon. Con noi era molto amichevole e divertente, pareva non prendersi sul serio ed ha visto la morte in faccia diverse volte. Diceva: un giorno te ne dovrai andare, prima o poi sarai un cadavere. Era consapevole dei rischi, gli piaceva bere e non si fermava di certo al primo bicchiere. No, non era un violento. Se vedeva un amico aggredito, si lanciava nel mucchio per difenderlo, ma non era un attaccabrighe. Una settimana prima di morire, eravamo in studio per comporre i brani che sarebbero finiti su Back in Black. Lui si era messo seduto dietro la batteria e picchiava duro, mentre io e Malcolm costruivamo dei riff. Bon la sapeva suonare la batteria, infatti ha iniziato come batterista quando suonava con le prime band. Ricordo che quando facemmo le audizioni, dopo che Bon se n'era andato, la gente diceva: ma come faccio a cantare quando il volume della musica è così alto? E io dicevo: semplice, non devi cantare, devi solo urlare. Bon era un grande per quello, si divertiva da matti, amava il caos e il rumore, e più eravamo rumorosi e più si caricava di energia, perché Bon aveva il rock and roll dentro.
Stay.
No, non funziona così, vedi amico. Noi non scriviamo singoli. Per noi i singoli sono gli album. In Australia funziona così, le radio trasmettono quello che gli piace. E se quel pezzo va in classifica non è detto che sia il singolo. È solo un pezzo dell'album che piace di più. Non ci mettiamo a tavolino a decidere quale sarà il brano portante dell'album. Preferiamo che sia il pubblico a decidere. Ecco perché sente spesso diversi brani in radio del nostro repertorio. Perché funzionano tutti come un singolo. Non vogliamo sembrare come tutte quelle band di cui conosci solo un pezzo. Quando siamo arrivati in Inghilterra c'era tutta questa moda punk e ci dicevano che eravamo in combutta con i Sex Pistols. Il pericolo che veniva da fuori, ma in realtà noi non vogliamo essere punk e spremuti come una moda. Siamo una band di rock and roll e vogliamo durare a lungo. Ognuno fa il suo lavoro. I Pistols sono già i titoli di coda, mentre il pubblico ancora viene ai nostri concerti, perché noi vogliamo dare energia ai nostri spettacoli e non ce ne vogliamo andare così presto. Ci dicono, ora che siete andati a suonare negli States, cambierete atteggiamento con la musica. Perché? Perché cambiare atteggiamento? Siamo sempre gli stessi, dico. Inghilterra, Stati Uniti, Australia, saremo sempre gli stessi senza venderci per un tipo di pubblico. Perché registrare a Miami quando puoi farlo in Australia? Lì abbiamo i nostri parenti, le nostre famiglie, i nostri amici. Non ci cambia nulla. Il pubblico è lo stesso ed impazzisce per la nostra musica. Il mondo è la nostra casa. Perché lo dobbiamo cambiare?
I'm not
fantastico leggere le critiche sui giornali. Leggi questo ad esempio. Volume alto sembra un'espressione troppo pacata per ciò che infliggono al pubblico. È più un suono vivente che in realtà penetra le ossa e la carne, fino a quando il movimento ed il ritmo arrivano in maniera involontaria ed il pubblico è trascinato nella stessa corrente. Dietro questa insistenza c'è un eccellente gruppo rock blues con un incredibile cantante in prima linea, Bon Scott. Cazzo, ma non è poesia questa? Tell your story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4-2-3-9-56. You can say she got it all. Cara Irene, ciao. Sono circa le 4 del mattino. Il bar è chiuso. La bottiglia di blackjack è finita. Abbiamo finito l'erba. Non c'è niente in TV, non ho nessuno da scopare. Ho preso un Qualud. Potrei andare avanti così per tutta la notte, ma non lo farò. Mancano 2 giorni alla fine del nostro tour estivo degli Stati Uniti. È durato 14 settimane ed ovviamente prima abbiamo fatto 1 mese in Inghilterra. Abbiamo 6 giorni di pausa prima di andare in tournée in Europa e di nuovo in Inghilterra per 1 mese. Ah, noioso davvero.
Dovrei tornare a Sydney per il 16 novembre per incidere un disco stile Siamo tornati. Registreremo forse per un mese e si spera che gennaio io sia libero. Ora ho avuto dei giorni di riposo da quando sono entrato in questa band, ma non in un intero mese di 31 giorni. Passerò a trovare te e famiglia ad Adelaide. Oh cazzo, mi sono dimenticato che sei in quella cazzo di Melbourne. Ma verrò a trovarti lo stesso. Basta che muori da adesso fino a quel momento. Non mi va ancora di andare in inferno. Bla. Saluta mamma e Faye Barricat. Sembra come se vi stessi salutando dal molo di un porto. Salutameli tutti, mi piacerebbe vederti presto. Tuo Bon. Il giornalista di Londra, Jess Fink, ha descritto, con minuzia di particolari, l'ultimo periodo del cantante prima della morte. Dice: molti dei giornali che hanno riferito la notizia della sua morte non riportavano nemmeno il suo nome, perché dopo tutto non era importante. All'epoca non era considerato così rilevante come oggi. Era solo un'altra rockstar morta. Gli aprirono lo stomaco e ci trovarono mezza bottiglia di whisky e sul referto dell'autopsia scrissero intossicazione da alcol. Era depresso, parlava seriamente quando diceva di voler lasciare la band. L'impressione che ho avuto parlando con le persone che li hanno conosciuti in quel periodo è che Angus e Malcolm Young non provassero granché nei suoi confronti. Per loro Bon era solo un altro degli impiegati che lavoravano per la loro società. Loro hanno sempre pensato che chiunque non si chiamasse Young nel gruppo fosse rimpiazzabile. Non penso che siano cattive persone, solo hanno un'idea tutta loro di come trattare la gente. La verità è che gli AC/DC specie negli ultimi anni sono diventati qualcosa di più che un semplice gruppo. Sono una ricchissima operazione commerciale guidata da due insensibili scozzesi australiani. Fa impressione quanto poco ci abbia messo Angus a trovare un rimpiazzo ed andare avanti. È stato quasi istantaneo. Pare che il testo di You Shook Me All Night Long fosse stato concluso da Bon poche ore prima di morire in uno studio londinese. Si dice che quella sera chiamò Silver, la ragazza con cui usciva quando si recava nel Regno Unito, e le disse: Silver, ho finito il testo, vieni, usciamo a festeggiare. Fu l'ultima notte di Bon. Poche ore dopo sarebbe stato rinvenuto il suo cadavere in una Renault 5 al 67 di Overhill Road a East Dulwich, a sud di Londra. anche per questa sera siamo giunti alla conclusione. Maurizio Angus Bidoli e Rock and Roll Can Never Die vi danno appuntamento a lunedì prossimo alle ore 18, sempre su radiosonar.net. Ma potrete anche sintonizzarvi su gemininetwork.it. Un abbraccio a tutti e come sempre, viva il rock! Ciao!
Rock and roll can never die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.